puntata speciale che sarà condita da rabbia, rancore, rammarico, tutta una serie di parole con la R che fanno sicuramente rosicare un po' perché perdere a Madrid dopo aver rimontato due gol in contropiede per una serie di errori di posizionamento in fase di pressing fa veramente male, soprattutto perché adesso sì, si inizia a guardare la classifica. L'Inter ha perso con Real Madrid, è stata scavalcata ed è ultima a due punti. Ovviamente nulla è ancora compromesso, ma se la strada prima è in salita ci troviamo di fronte al primo Everest stagionale.
Ci troviamo di fronte all'Angliru e allo Zoncolan, senza volerci girare troppo attorno. Buonanotte a tutti, io sono Gianluca Scudieri. Oltre a tutto quello che ha detto Loprato, sentirete anche due rincoglioniti, rimbecilliti e rincazzati, perché si sono incazzati più di una volta in questa settimana, e quindi giusto per continuare con le parole con la R.
Esattamente così. Questo è un episodio, a proposito di parole con la R, speciale dell'orologio Rewatch, e poi giuro che abbiamo finito a citare parole con la R. Il secondo episodio viene dopo un'altra partita non molto emozionante, mi viene da dire, siamo noi che portiamo sfiga? No, perché appunto noi registriamo sempre dopo la partita. Prima o poi capiterà che forse commenteremo un bel risultato, magari chissà già domenica contro l'Atalanta, una prova d'orgoglio. Gian, del campionato direi che appunto ne parliamo nell'episodio ordinario dell'orologio.
Sì, sì, volentierissimo.
È caldissimo, sono le 23.02, quindi registriamo proprio 10 minuti dopo la fine della partita di Valdebebas, giusto per evitare di smitragliare impropri al microfono. Io ti chiedo, secondo te dove l'ha persa Conte questa partita?
Allora, Conte, se la perde Conte, la perde nei cambi, la perde nella gestione. Poi la partita non la perde solo Conte, e va anche ammesso questo, la partita la perde l'Inter, lui in primis coi cambi, perché non la sistema, o comunque non aiuta la squadra dopo che i giocatori l'hanno sistemata a poterla ribaltare definitivamente. E lui sbaglia i cambi, e poi ci sono sempre i soliti ormai parliamo al plurale, errori individuali che ti portano a gol facili degli avversari, perché ormai non è neanche più un discorso, scusami, non è neanche più un discorso di chi sbaglia, di pregresso, di storico, di mente. È Non se ne prende neanche con dire, cioè il gol concesso da Hakimi è un errore che io tutto mi sarei immaginato, tranne che vederlo commesso da lui. Per l'ennesima volta ci preoccupiamo di un mismatch probabile in cui D'Ambrosio possa andare in difficoltà. Settimana scorsa mi ricordo che era, no scusate, contro il Parma doveva essere Kolarov contro Gervinho. E stasera era D'Ambrosio contro Hazard. Kolarov e D'Ambrosio non sono il problema in alcun modo. Il problema contro il Parma diventa De Vrij, inspiegabilmente, con la complicità di Handanovic. Stasera Hakimi in fase difensiva, meglio che non mi esprimo. E poi il colpo da 90 è Arturo Vidal, che ha giocato da Dio, è stato il migliore della stagione dell'Inter insieme a Nicolò Barella, ma questa sera non era in campo. E il gol, perdonami, e poi veramente concludo, il gol con cui il Real vince 3-2 non è un contropiede e basta, è lo stesso identico contropiede con cui l'Inter ha preso gol da Ibrahimovic nel derby, identico, solo che al posto di Kolarov c'è Young e al posto di Brozovic c'è Vidal, è identico gol, fate sovrapposizioni, c'è D'Ambrosio che si perde l'uomo sulla sinistra, il taglio non viene seguito dal centrale che non ne ha più, e il terzino si ritrova esattamente tagliato fuori. È lo stesso gol. Andatelo a rivedere e ditemi se adesso però qua queste situazioni non possono essere sistemate da parte anche dell'allenatore.
Sì, io francamente fatico a ricordarmi una stagione iniziata con così tanti errori macroscopici come individuali, come quella di quest'anno. Poi, secondo me, entrando un po' anche nel vivo della partita, l'Inter la comincia male perché il Real Madrid ha studiato l'Inter e quindi sa dove va in difficoltà e quindi gli ha lasciato il pallino del gioco e ha provato a chiudere tutti gli spazi, un po' come è tornato a fare nella fine.
Ma sei così sicuro che il Real abbia studiato così bene l'Inter?
Ma ti dico di sì, perché alla fine l'Inter è andata in difficoltà, come è andata in difficoltà contro il Parma, come è andata in difficoltà contro lo Shakhtar, cioè
da sola, quindi.
Sì, ma non è riuscita a fare le cose semplici che fino a due mesi fa o a inizio stagione riuscivano. Questo secondo me è anche indicativo di una preparazione di un certo modo. Poi, per arrivare sull'errore di Hakimi, lui fa una cosa concettualmente giusta in un momento sbagliato con la squadra messa male, ne parlava anche Bergomo in telecronaca, per come era messa l'Inter in quel momento. Quando si dà la palla sull'esterno bisogna dare un riferimento ad Hakimi. Hakimi fa una giocata alla cieca perché sente arrivare Mendy alle sue spalle, che poi infatti lo prende. Lì ci dovrebbe essere qualcuno, ma sono tutti scappati in avanti e quindi c'è proprio, secondo me, cioè l'Inter sta facendo degli errori proprio concettuali, al di là, vabbè, del fatto dell'errore di Vidal che possa aver dato qualche pallone o contro il Gladbach che ha zoppato uno in area di rigore. Qui è proprio un errore concettuale di posizionamento che da una squadra di Conte e dall'Inter di Conte al secondo anno è francamente impossibile, e di questi errori se ne sono visti in serie, solo rimanendo a questa partita.
Beh, questa serie è evidente, ci sono stati una sequela di errori anche abbastanza marchiani dei giocatori dell'Inter. In uscita palla soprattutto continua a essere un problema in alcuni frangenti la tecnica di base, cioè l'uscita palla, non capisco per quale motivo. In alcune partite l'uscita non crea alcun tipo di problema, e in partite come questa la situazione sia quasi drammatica. Nel primo tempo lasciamo perdere le sponde di Lautaro, che posso concepire e concedere qualche errore in più, ma fra Vidal, Brozovic e anche Barella, perché non è che il fatto che abbia giocato meglio di altri lo escluda dal fatto che ci siano stati degli errori, io non voglio esagerare, ma avranno sbagliato una decina di passaggi, una mezza dozzina sicuro di passaggi in verticale da dentro i propri 40 metri, affinché poi in modo che il Real poi è riuscito a ripartire ribaltando la situazione direttamente. Cioè, quello è grave, perché si è già visto anche altre volte nel corso di questo campionato gli errori tecnici individuali, anche questi. Il Real poi non ti ha punito perché non ti ha punito su questi, ma ti ha punito su un'altra cosa che comunque è un altro errore individuale. E veramente la cosa più strana è, prendo spunto da un discorso che sentivo in una puntata di qualche settimana fa di Box to Box, e anche stasera Giulio Di Cenzo ne parlava, il problema è che sono sempre giocatori diversi, cioè non è che dici è stronzo uno, lo rifà di continuo, e a turno chiunque a turno, cioè qualcosa che non riusciamo a comprendere da questo punto di vista, perché non so cos'altro pensare. Ma l'unica cosa che mi porto di positivo, io, se devo essere sincero, è il fatto che comunque, vuoi o non vuoi, nonostante abbia giocato probabilmente il tuo peggior primo tempo della stagione, insieme a quello del derby, mi viene da dire, nonostante tutto ciò sei rimasto in partita, l'hai recuperata, e poi e la prestazione di Lautaro, mi tengo, che stasera ha dato una risposta finalmente. Tu cosa ti tieni?
Ma io, se vuoi, mi tengo vuoi ridere, mi tengo la prestazione di Perisic.
Gesù, proprio finito il mondo oggi, eh?
Sì, siamo proprio arrivati alla fine. No, io credo che onestamente, ovviamente mi tengo la prestazione di Barella, e infatti non capisco i cambi di Conte, perché l'Inter ha avuto 20, c'è stato un momento in cui gli allenatori hanno fatto di tutto per perderla, secondo me, perché l'Inter ha trovato campo nel secondo tempo quando Zidane ha fatto il doppio cambio offensivo, ha tolto Asensio e Hazard per mettere dentro Rodrigo e Vinicius. In quel momento la squadra si è allungata tantissimo e l'Inter ha trovato dei corridoi insperati per come si era messa la partita, e questo è quello che c'è un momento in cui secondo me l'Inter ha creduto anche di poterla vincere, non si sa bene come, non si sa bene perché,
chiaramente,
e secondo me in quel frangente Lautaro sicuramente ha fatto a sportellate, e non era semplice con Sergio Ramos che ti marca a uomo. Però secondo me anche Barella, che è il motore di questa Inter, infatti è uscito lui, si è spenta completamente la luce, così come sul 2-0, se lui non si inventa la giocata estemporanea, questa partita finisce tranquillamente 3 o 4-0, proprio senza ombra di dubbio. E anche Perisic, ti dirò, secondo me è stato è stato importante, è stato un fattore in questa partita. Ripeto, non si sa bene come, non si sa bene perché al quadrato, in questo caso, però è stato innegabilmente un fattore. E io, per esempio, lui dice che non ce la faceva, io l'avrei blindato in campo piuttosto che fare rientrare Sanchez, che è un altro che si vede che non aveva minuti nelle gambe.
Guarda, credo che tu ormai abbia aperto la porta per quanto riguarda l'argomento cambi, e non possiamo più girarci attorno. Abbiamo parlato di tutto quello che è successo prima e abbiamo parlato di quello che è successo dopo. Adesso, secondo me, è giunto anche il momento di analizzare questa cosa qui, perché abbiamo dato non alibi, però abbiamo provato a usare un po' di raziocinio in più rispetto, cioè almeno parlo per me, ho sempre provato a estraniarmi il più possibile dalla visualizzazione da persona coinvolta, e cercavo una spiegazione. Questa sera faccio fatica anch'io, cioè oggettivamente questa sera faccio fatica anch'io, e faccio fatica per un paio di motivi. Il primo è non mi capacito del minuto dei primi due cambi, cioè io credo che con l'Inter che pareggia in quel momento, siamo al 65esimo più o meno, 68esimo, non possono passare altri 10 minuti fra il gol del pareggio e il primo cambio. Cioè il segnale, secondo me, doveva essere immediato anche dal punto di vista della presenza della squadra. Se tu vai a Madrid, vuoi vincerla, lo fai vedere dopo il cambio. Fai anche un cambio stupido, che può essere Eriksen per Vidal. Almeno gli dimostri che tu la vuoi vincere, perché non ti copri, ma 10 minuti fanno, secondo me, tutta la differenza del mondo. E già questo è il primo problema. Il secondo è effettivamente il fatto che, non a parte che non abbiamo gestito tutti e 5 i cambi, e non capisco il perché, ma proprio non capisco il perché non di Gagliardini, che secondo me non è entrato neanche male, ma di Gagliardini in combinato con Sanchez, perché io mi aspettavo che Gagliardini entrasse, sì, ma che entrasse al posto di Vidal con Eriksen, che entrasse al posto di Brozovic.
Sì, sono d'accordo, nel senso, non l'abbiamo preparata, ma era esattamente il tipo di partita, che il tipo di cambi che mi aspettavo, perché erano quelli, se vuoi, anche più logici.
Però posso capirlo Barella, perché se no andava in rianimazione alla fine di sta partita, quindi posso capirlo che uno dei cambi sia Gagliardini per Barella. Non capisco proprio il perché Perisic fuori per Sanchez, quando a centrocampo era evidente che tu fossi in difficoltà.
Guarda, io, cioè, secondo me Conte si è... Non riesco a decifrare cosa stia facendo Conte o perché stia facendo queste cose. Da fuori sembra che lui comunque si affidi sempre allo stesso piano partita. Cioè, lui cambia per non cambiare. L'Inter ha giocato più o meno sempre la stessa partita. Cioè, onestamente, dalla partita con Real Madrid a quella col Benevento, io non ho visto grosse differenze nell'approccio e nello sviluppo della partita rispetto per l'Inter. È sempre stato lo stesso spartito suonato allo stesso ritmo, con le stesse lacune, senza alcun tipo di aggiustamento. E questo secondo me si riflette anche nei cambi. Per Conte è un po' una media aritmetica, non saprei come dire. È evidente che Conte non vuole cambiare in questo momento, e non capisco perché.
Scusami, finisci, vai.
No, dico, cioè, una volta, due volte, la terza volta ti rendi conto che c'è qualcosa che non funziona in maniera palese, perché comunque queste partite sono le classiche partite del braccino, che tu provi e alla fine, cioè, Zidane ha fatto un cambio sbagliato, se ne è reso conto, ha sbilanciato la squadra, tra l'altro nel momento in cui il tuo avversario mette due frecce fresche, magari ti può venire in mente di fare un paio di cambi, cioè di sistemare qualcosina, di contrattaccare. Ma detto questo, Zidane si rende conto che ha sbilanciato la squadra e interviene subito. Cioè, in queste partite, che sono sicuramente partite con un clima e una tensione diversa rispetto alla partita importantissima che si giocherà domenica pomeriggio con l'Atalanta, assolutamente. Però sono queste le partite in cui l'allenatore deve incidere facendo anche qualcosa di diverso, e secondo me è delittuoso per la stagione che tu abbia messo dentro Nainggolan, questo Nainggolan, a 5 minuti dalla fine, piuttosto lasciando in panchina Eriksen, che non è perché è Eriksen, perché anche su Eriksen, e ne parleremo meglio nella puntata che uscirà nei prossimi giorni, ha delle grosse colpe, perché comunque ha avuto diversi gettoni per potersi giocare le sue carte titolari e non è mai scattata la scintilla. Però il messaggio che dai è completamente contrastante rispetto alla direzione che l'Inter aveva preso fino all'anno scorso, cioè gioca chi sta meglio. Adesso si gioca senza gerarchie, perché Nainggolan che entra così non significa niente, perché perde completamente di senso tutto il lavoro che tu stai facendo su Eriksen, perché cioè, qual è il valore aggiunto? Io sono d'accordo con te, Gagliardini posso capirlo, posso capire l'inserimento di Gagliardini, e nella mia testa era propedeutico all'inserimento di un altro centrocampista offensivo, perché Brozovic ed Eriksen non si possono reggere col Benevento, figurati con Real Madrid. E invece è proprio un qualcosa a metà che lascia la mare in bocca, ma lascia anche molto perplessi, perché Conte rimane, e questo non siamo, ne sono convinto al 100%, la migliore opzione dell'Inter per vincere qualcosa quest'anno, e parlare di cambi in panchina farebbe assolutamente sorridere. Però no,
parlare di cambi in panchina è una puttanata, lasciamelo dire tranquillamente, non è credo che ogni tanto bisognerebbe quasi collegare la lingua col cervello. Cioè, un allenatore va male, la soluzione non è cambiare l'allenatore, cioè è come se mi fa male il dito, non è che mi taglio la mano, cioè provo a lavorarci un attimino sopra, al massimo opero il dito, non mi trancio via la mano. Qua ogni volta a casa Inter sembra che va male la squadra, via l'allenatore, si risolve tutto. Cioè, non si risolve assolutamente niente, bisogna semplicemente lavorare e cercare di capire che cosa sta succedendo, mettendo anche i puntini sulle i. Beh, è normale, la squadra è un'entità composta da giocatori, allenatore, staff tecnico, staff dirigenziale, la squadra è l'Inter, ma comunque ogni componente dell'Inter deve gestirla in un modo tale per cui la squadra faccia il miglior risultato possibile, ma con ciò detto nessuno è tutti sono utili, nessuno è indispensabile, ma da qui a dire facciamo male, cacciamo l'allenatore, perché allora prendiamo e cacciamo via un giocatore a caso, è la stessa cosa. Cioè, questo è il mio modo di ragionare, non è questo il momento in cui è corretto cacciare l'allenatore, questo mi premeva dirlo, e non solo per motivi economici, proprio perché non ha una logica di per sé.
Comunque guarda, stanno arrivando le prime dichiarazioni della squadra. Handanovic secondo me ha detto una cosa molto puntuale: questa squadra si compiace troppo, che fa abbastanza ridere se si pensa.
Però No, no, può anche aver ragione, per carità, dice cose vere, però ripeto, da un capitano che tenda sempre a buttare sempre la merda addosso ai compagni, cioè queste cose si dicono nello spogliatoio, non si dicono ai microfoni di Sky, cioè non ci giriamo intorno. È come Bonucci che l'altra sera si deresponsabilizza cos'era contro il Verona o contro il Crotone, dove in uno dei due pareggi della Juve si deresponsabilizza e dice che la colpa è dei ragazzi che sono troppo giovani per giocare alla Juve. Cioè, fermo, queste cose se vuoi le dici in spogliatoio, non le dici ai microfoni. Per me Handanovic ogni volta che parla davanti ai giornalisti sbaglia a dire qualcosa.
Ma guarda, io sono d'accordo, però poi c'è bisogno anche di una dichiarazione, di una dichiarazione forte, perché secondo me è vero, cioè nel senso è vero che questa squadra in questo momento si compiace nel fatto che gioca un bel calcio, che però non è, cioè gioca un bel calcio, fa ridere visto che stiamo parlando di una vittoria in 6 partite e anche questo fa veramente veramente tanto riflettere, una vittoria in 6 partite nell'ultimo mese dopo la sosta.
Beh, non potrà sempre andare così, però dai, cioè,
no, beh, chiaro, ovviamente
quando ti sono girate male anche,
cioè. No, ma chiaro, ma poi ovviamente, cioè, adesso noi stiamo guardando così perché ci si mette l'arbitro, ci si mette la sfiga, cioè anche oggi prendi una traversa, Lautaro tira un
ci pallone. Si mette sempre i soliti errori, non cerchiamo sempre a dare le colpe agli altri, cioè al minuto 7 Perisic ha la forse era il 7° minuto, Perisic ha una chiarissima occasione da gol
e si addormenta, lì non ho capito,
cioè, lì si addormenta, poi Barella colpisce la traversa, cioè ogni volta l'Inter, anzi questa sera l'Inter ha concretizzato di più del solito, ma comunque sul piatto le lascia le occasioni, non è che non le lascia, quindi
Lo so, solo che cioè può succedere una volta, può succedere due, può succedere tre. Qui stiamo parlando di un mese, cioè sono 2 mesi che vediamo sempre la stessa cosa, perché le partite che l'Inter vince, e penso alla partita con la Fiorentina, cioè tutte queste 6 partite l'Inter avrebbe potuto vincerle agilmente. Non c'è una partita che l'Inter è uscita dal campo dicendo questa partita è giusto che sia finita così. Correggimi se sbaglio.
No, ma nessuna. Neanche quelle perse malamente, tipo il derby.
Cioè, però vanno sempre a finire così. Vuol dire che c'è il più classico del qual quadra che non cosa. Poi le attenuanti ci sono, perché il Covid, perché, ripeto, le situazioni che girano male, perché XY. Però al tempo stesso ce ne sono altre che non tornano, perché Hakimi come fa ad essere così in difficoltà in questo momento? Cioè, oggi è stato...
Io ce l'ho.
Vai.
È la maledizione dei terzini scarsi avversari. Pensaci bene, guarda che sarebbe clamoroso e rivoluzionerebbe tutto. Abbiamo insultato Perisic l'anno scorso per 2 anni di fila per non aver approfittato di Sergio Roberto, ne ha approfittato proprio brutalizzato fisicamente, e quest'anno Hakimi e Young che hanno contro Mendy e Lucas Vázquez che sono tranquillamente 2 mismatch tremendi, non riescono ad averla meglio. Secondo me c'è una maledizione che quindi va a far decadere lo schifo fatto da Perisic contro il Barcellona. Io la butto lì.
Ah, quindi adesso siamo già al revisionismo storico.
No, non ci proviamo neanche. Comunque stava parlando Conte in queste cose, in queste frasi, e si vede dell'orgoglio da parte sua e anche dell'incazzatura, permetto di dire. C'è una frase che è evidente: i ragazzi devono capire che i dettagli spostano. E ho capito, ma prima del 3 novembre sarebbe meglio, cioè dovresti farglielo capire prima del 3 novembre, con tutto il rispetto, però poi va bene tutto, io sono buono e caro, però
Sì, c'è questo.
Mi posso tirare indietro da farle notare certe cose. Io ho sempre provato a essere equidistante e difendere tutto e tutti il più possibile, però una certa, se sento dire dal 3 novembre i ragazzi devono capire che certi dettagli spostano, vuol dire che con tutta la preparazione strana e folle che c'è stata, mi permetto di dire che prima si sarebbe potuto fare questo lavoro.
Sì, comunque Cos'altro possiamo dire? L'Inter per Conte, Conte stanno arrivando le prime parole di Conte, che dice ci vogliono anche questi step di crescita per noi. Va anche detto, facciamo una petizione, per cortesia, facciamo qualcosa, facciamo una macumba, facciamo un rito voodoo, ridateci Conte incazzato. Cos'è questa versione? Dopo una partita persa del genere, mi aspetto un allenatore che va in conferenza stampa e dà fuoco al microfono.
Dovrebbe darsi fuoco in primis lui, cioè non perché sia solamente colpa sua, però lui sa che questa sera più di altre volte è difficilmente scusabile, difficilmente nascondibile il suo discorso, cioè anche perché quando dice poche squadre vengono qui a fare un dominio del campo, ti esponi anche a chi ti vuole prendere in giro, perché è un attimo farti notare che lo Shakhtar ci ha vinto 3-2 non dominando per un cazzo, ma e trasformando tutte le palle gol in oro. Però se tu dici una frase del genere, ti imbuchi da solo in un vicolo cieco. Non lo so, c'è qualcosa che continua a non tornarmi. Questa sera non riesco a essere lucido come spero e credo che mi abbiano conosciuto gli ascoltatori in queste 100 e rotte puntate insieme. Non riesco veramente a essere lucido.
E va così perché adesso la situazione è complicata, anche perché il Borussia Mönchengladbach ha fatto incetta di gol, cioè tutti i gol che l'Inter e il Real Madrid non hanno segnato al Shakhtar Donetsk li ha fatti il Borussia, per non saper né leggere né scrivere, con una grande tripletta di Plea, o Plea si chiama,
Plea,
il nostro amico. E, Gian, adesso cosa ci immaginiamo?
Di vincere contro l'Atalanta e poi staccare un attimino, sperare che le nazionali non partano o comunque che rientrino tutti almeno al 90% della condizione normale, e poi bisogna vincere tutto il più possibile. Cioè, per ora si può anche magari fare un passo falso, 2, 3, 4 e 5 glieli faccio passare, però fra campionato e coppa, però i bonus sono giocati tutti, è evidente, non credo ci siano ulteriori bonus. Da adesso bisognerà tornare dopo la gara con l'Atalanta, che è chiave, perché non si possono perdere ulteriori punti. Non so come sarà possibile, ma vedremo, anche perché l'Atalanta stasera è stata piallata dal Liverpool 5-0, se ho letto bene. Ovviamente non abbiamo visto la partita, ci perdonerete. Vediamo, quello sarà il punto focale, poi da lì in poi si spera di non sbagliare più.
Ma proviamo a metterla in maniera più costruttiva. Tu adesso, cioè, cosa ti aspetti? Perché l'Inter ha di fronte a sé, secondo me, diverse opzioni. La prima è lasciare tutto così com'è, ovvero reintegrare Skriniar, rimettere a regime Young, rimettere a regime Lukaku, e tra l'altro poi diciamo che l'abbiamo dato per scontato, ma quanto è mancata la leadership emotiva di un giocatore così oggi. C'erano alcuni momenti in cui l'Inter sembrava proprio spaesata perché mancava quel totem lì, quindi questo. Oppure secondo te ci possono essere degli aggiustamenti, se non tanto nel modulo, che sappiamo che l'hashtag è siamo questi, nelle situazioni di gioco da creare, perlomeno per non far ripetere questa sequela di errori tragici?
Credo che arriveranno delle gerarchie più chiare, se non già con l'Atalanta dopo la sosta. Gerarchie più chiare e, mi permetto di dire, anche molte meno rotazioni. Perché Conte l'anno scorso ruotava, sì, ma non così tanto. Quest'anno praticamente sta ruotando non ogni due partite, ma ogni partita ruota qualcuno. C'è sempre, non c'è mai un 11 fisso. E credo che, ovviamente anche per le assenze, ma credo che questa sarà la prima soluzione da risolvere. E logicamente poi vediamo.
Sì, sono d'accordo con te, cioè le gerarchie adesso sono fondamentali, che è il motivo per cui appunto si torna a ribadire che non si capisce cosa, perché Nainggolan a 3 minuti dalla fine.
Quello lì io me lo sono spiegato con un'unica cosa, che è la solita domanda, solito pensiero mezzo logico che mi viene in mente. Lui prova dalle, cioè persa la partita in quel momento, dice boh, non comprometto la differenza, non lo so, veramente sto pensando, non comprometto la differenza reti, la squadra è andata bene fino a questo momento, è inutile mettere Eriksen ora, lo tengo per l'Atalanta, non lo so, è l'unica cosa che mi viene in mente, che lui possa aver pensato minimamente, vabbè, metto Nainggolan, magari ci va bene di calciare da fuori, Eriksen mi serve con l'Atalanta, lo metto con l'Atalanta, non lo so, penso questo, però mi sembra ridicolo anche solo a dirlo.
Bene, bene Gianni, io direi che abbiamo concluso questa nostra seduta collettiva.
Sì, grazie, abbiamo... perché ci facciamo risparmiare soldi in questo modo, io a te e tu a me.
Infatti, magari vi ricordiamo come potete scriverci e magari se avete voglia mandateci degli audio sul nostro canale Telegram, che è chiocciolina d'orologio, fateci sapere cosa ne pensate, cosa secondo voi ha sbagliato la squadra, cosa ha sbagliato Conte, come vedete questo futuro prossimo. Liberi tutti, la cosa che vi chiediamo è, per motivi di montaggio, rimaniamo entro i 30 secondi, così riusciamo a non fare dei tagli per inserirvi in puntata. Potete seguirci sul nostro canale Twitter, che è @d'orologio, questo me lo ricordo, sì, su Instagram siamo @orologiopodcast, poi c'è anche la pagina Facebook o la nostra mail, però trovate tutti i nostri contatti sulle pagine Twitter e Instagram che vi abbiamo ricordato poco fa e che sono quelle che utilizziamo di più, perché noi abbiamo delle preferenze, noi siamo quei genitori che hanno delle preferenze.
Siamo un po' Conte con Gagliardini, dai.
Esatto, non avrei trovato modo per concludere meglio questo secondo episodio dell'Orologio Rewatch, registrato nel cuore della notte, tra l'altro stanno in the meantime si sta votando in America, quindi probabilmente
esatto, figa l'Inter, ti prego.
Non diciamo niente, beh, semplicemente se non abbiamo commentato è perché appunto non sappiamo ancora cosa succederà a breve. Vi diamo appuntamento nei prossimi giorni, tra verosimilmente venerdì e o più probabilmente sabato mattina, quando uscirà la puntata classica canonica dell'Orologio, l'episodio 116.
Bravissimo.
Ci stiamo avvicinando al 118, quindi prepariamo i botti. Tra l'altro il 118 è quello di tra 2 settimane, quindi
sì, è esattamente quello che dovrebbe venire prima del ritorno con Real.
Ah, fantastico, bene, allora ci faremo trovare pronti. Intanto grazie mille a tutti e mi raccomando, tenete duro.
Buonanotte a tutti.